Riccardo Cambelli. Ciao Rick.
Mi sentite?
Come no? Benissimo, benissimo.
Bene.
Ah, questa maglia verde mi fa pensare che quasi quasi all'editoriale che ho fatto, in cui ho nominato spesso la parola speranza accostata ai tifosi della Juventus, caro Riccardo. Allora, oggi è una giornata piena di news, di qualche indiscrezione che forse rimarrà tale, di notizie sicuramente. Allora, diciamo così, partiamo dal discorso extracampo, Riccardo, anche perché tu il 7 novembre sarai lì all'assemblea degli azionisti, non so se prenderai parola, fammi sapere, poi non lo so, e l'assemblea degli azionisti dovrà dare l'ok per il bilancio al 2024-2025, poi ci saranno le proposte del nuovo CDA, perché ci sono dei cambiamenti. E comunque sia, primo punto, lo sapevamo già, c'è stata una conferma: Scanavino già salutato, non sarà più amministratore delegato, il suo posto verrà preso da Comolli, che quindi diventa ulteriormente, diciamo così, uomo centrale nel discorso Juventus. Chiellini non entra nel CDA e c'è poi la proposta di Tether, che ha aumentato le azioni oggi, la percentuale di azioni nel club, di due nomi che ho appena letto, che credo tu abbia ascoltato. Intanto nessuna sorpresa, mi pare, no Riccardo? Giusto, ti aspettavi? E Ferrero, che per il momento resta presidente, ti aspettavi qualcosa di diverso?
Ma vedi, guarda, proprio Ferrero, no? C'è stato per 15 giorni notizie, Ferrero via, e io, come ho sempre detto, sono sicuro che Ferrero rimarrà, perché purtroppo qui qualcuno si sveglia la mattina, partono queste notizie, però poi la realtà è un'altra. E quindi io ho sempre detto che ero sicurissimo che Ferrero sarebbe rimasto. Ora non so quanto rimarrà, ma sicuramente fino a giugno è sicuro. Si parla addirittura altri fino al 2027. Quindi, come vedi, le notizie a volte sono sbagliate. Ecco. C'è le conferme di quello che sapevamo, Comolli amministratore delegato. Con un'altra cosa, io ero quasi convinto che Chiellini non sarebbe entrato nel CDA, e l'ho sempre sostenuto. Quindi niente di nuovo sotto il sole.
Niente,
tutte cose
che più o meno sapevamo. Esatto. Oggi però ci sono state due cose importanti. Intanto l'intervista all'avvocato Dupont, che sapete, insomma, sai Riccardo, è l'artefice della legge Bosman, un avvocato sportivo tra i più rinomati al mondo, mi verrebbe da dire, se non altro intanto per la legge Bosman, avvocato al quale si è affidato Giraudo per il suo ricorso rispetto a Calciopoli. Lo stesso avvocato Dupont ha detto di essere praticamente sicuro che il ricorso di Giraudo per la questione Calciopoli, ma poi ci ha aggiunto anche quello di Agnelli rispetto alla questione plusvalenze, secondo lui verrà accolto, perché la legge italiana praticamente ha violato l'articolo 47 sulla libertà, l'articolo 47 invece delle norme dell'Unione Europea sulla libertà invece di difendersi e la possibilità di difendersi, cosa che non avviene purtroppo con la giustizia sportiva. Tu sai benissimo che in un processo sportivo, quando finisce il cammino sportivo e si va al TAR, al primo grado della giustizia ordinaria, il TAR non potrà mai, quindi la giustizia ordinaria, restituirti quello che ti è stato tolto, per esempio lo scudetto, per esempio una retrocessione, quindi punti, ma se tu vinci, al massimo puoi avere un risarcimento. Cosa ha detto lui? Ingiusta. E quindi lui però dice, secondo me verrà accolto, e di conseguenza si riscriverebbe la storia. Riccardo, cosa ti aspetti dopo aver letto anche ovviamente l'intervista di Dupont?
Ho sentito anche l'intervista dell'amico, del caro amico Nicola Penta, che ha detto che appunto Dupont è sicurissimo di vincere. Tutto questo mi fa molto piacere, e anch'io sono molto fiducioso, ma non da ora, da sempre. È chiaro che i tifosi preferirebbero riavere lo scudetto, non il risarcimento. Su questo mi sembra evidente. E che la giustizia sportiva vada riformata è evidente, perché è sommaria. Cioè, io ti voglio ricordare il processo di Calciopoli: non ci fu la possibilità per la Juventus, né per Giraudo e per Moggi, di difendersi. Questa è una cosa allucinante. e per avere giustizia Giraudo, Moggi e lo stesso Andrea Agnelli col discorso di plusvalenze sono dovuti andare alla Corte Europea, perché purtroppo in Italia è così, la giustizia sportiva va per conto suo e è sommaria, soprattutto quando si parla di bianco-nero. Ecco, quindi io sono sfiducioso e, come dico sempre, fortunatamente alla Corte Europea non ci sono tifosi dell'Inter, almeno spero, e quindi credo che ne vedremo delle belle. E come ha detto Nicola Penta, si può riscrivere veramente la storia anche di Calciopoli.
Sì, anche di Calciopoli, anche se sulla domanda sulla revisione possibile di Calciopoli lui è stato un po' cauto lì, perché secondo me sarebbe, nel caso in cui venisse accolto il ricorso, molto molto difficile. Però non c'è dubbio che se venisse accolto il ricorso, in particolare in questo caso di Giraudo, Riccardo, credo che la Federcalcio dovrebbe pagare una multa, non so di qua, una cosa spropositata, quindi staremo
aspettando. Sarebbe giusto. Cioè, sarebbe la cosa più giusta se la PGC dovesse risalgire la Juventus per quello che ci hanno fatto passare.
Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Poi c'è anche il discorso dell'Inter, gli è stato chiesto, lui ha detto: il ruolo dell'Inter in Calciopoli mette in luce una natura artificiosa dell'intero procedimento. Questo ormai lo sappiamo, però insomma.
Ma di cosa stiamo parlando?
Dai. Esatto, tra l'altro, Riccardo, io sono un po' fiducioso questa volta, perché, come ti dicevo anche a te privatamente, l'ho detto anche prima, si sta muovendo la politica per riformare tutta la giustizia sportiva, e giustamente nominare tipo un organismo che farebbe capo al CONI, in cui ci sono dei giudici terzi nei processi tra Quintiliano Giampietro alla Federcaccio, Quintiliano Giampietro alla Federtennis, vale per tutte le federazioni, non soltanto ovviamente per la Federcaccio, noi parliamo di calcio e quindi parliamo di Federcaccio, ma varrà per tutte le federazioni, giustamente, perché l'anomalia è finora, e adesso ci saranno dei giudici terzi che dovranno decidere, non dei giudici nominati dalla Federcalcio, che è la tua controparte, la mia controparte, la controparte di Federico Rossi.
E nella Corte Europea ci sono dei giudici terzi.
Ma come è normale che sia.
È per questo che noi speriamo nella Corte Europea. Però è pazzesco che siano Moggi, Giraudo e Agnelli siano dovuti ricorrere alla Corte Europea per avere giustizia. Esatto. È questa la cosa che non va bene e che sulla quale dovremmo tutti ragionare.
Esattamente. Allora, Riccardo, quindi aspettando il discorso CDA e quindi anche assemblea degli azionisti alla quale parteciperai, aspettando i risvolti, tra l'altro lo stesso avvocato poi ha detto che il verdetto, quindi la risposta, verrà data rispetto al ricorso di Giraudo e Andrea Agnelli nei primi mesi del 2026, quindi tutto rinviato. C'è l'altro discorso relativo al fair play finanziario, questo più o meno, diciamo così, si sapeva, qualcuno è preoccupato, io ho risposto che comunque la stessa Juventus ha riconosciuto qualche errore è stato fatto e che pagherà quasi sicuramente una multa, tra virgolette, che ha definito irrilevante, quindi aspettiamo, ma c'è anche la Roma di mezzo che forse è costretta a cedere qualche campione a gennaio, la stessa Lazio non ha potuto fare mercato, insomma è un po' diffusa questa questione del fair play finanziario, dei paletti da rispettare. Questo è il punto. Dopodiché, passando invece al calcio, caro Riccardo, perché poi si gioca, domenica si gioca.
Poi c'è la notizia che il Gionessa potrebbe vendere la Juventus.
Ah, l'ho detta prima, a proposito, bravo Riccardo, scusami. L'ho detta prima. Ecco, appunto, si parla dell'ipotesi di cessione da parte di Gionessa della società. Qualcuno dice Tether, altri dicono forse Agnelli con una cordata. Secondo te, oppure che sai qualcosa tu?
Guarda, io chiaramente non so niente, ma noi abbiamo visto abbattere le torri gemelle, quindi può succedere di tutto nella vita, quindi può succedere anche che Gionessa venda la Juventus. Io credo sicuramente che questo non avverrà. Né ora né mai, perché
mai addirittura
io penso Ecco, diciamo per ora assolutamente no. Mai poi questo non si può dire, perché te l'ho detto, abbiamo visto abbattere le Torri Gemelle. Certo è che se vendesse la Juventus non sarebbe una grande forma di amore, questo è poco ma sicuro, perché è l'unica cosa che deve stare attento John Elkann, che se vende la Juventus la notte li potrebbe dire il fantasma del nonno Gianni, che lo bacchetterebbe tutte le notti, perché insomma venderebbe il gioiello di famiglia. Ora è vero che lui non si chiama Agnelli ma si chiama John Elkann, ma è sempre il nipote,
la famiglia è quella,
l'avvocato Agnelli, di colui che ha veramente amato la Juventus e che ha dato, insomma, per lui era la vita la Juventus. Quindi per tutti questi motivi credo che John Elkann non venderà la Juventus. Poi, come ti ho detto sul discorso di Ferrero, no? Qui la mattina qualcuno si alza e scrive Ferrero può andare via. Oppure la Juve vende John Elkann, vende la Juve. Ma poi, come vedi, poi le realtà sono altre.
Sono diverse.
Poi, sicuramente prima o poi Ferrero andrà via, perché lo sappiamo bene, ma non è questo il momento. Come potrebbe anche darsi che John Elkann potrebbe vendere la Juventus, ma
non è questo il momento.
In questo momento non c'è proprio, non esiste questa.
Non c'è dubbio. Tra l'altro, ricordo, Riccardo, prima di passare al campo, ricordo che la Juventus sta seguendo una politica di risanamento del bilancio e conta di arrivare al pareggio nell'anno contabile 2026-2027, quindi prima quello e poi si vedrà. Invece discorso campo, caro Riccardo, domenica si gioca a Como, poi in mezzo alla settimana si gioca contro il Real Madrid a Madrid e poi contro la Lazio. Intanto si sta parlando tanto di questi possibili cambiamenti, tu cosa ti aspetti da Tudor domenica contro il Como, a parte la vittoria che sarebbe quasi ora?
Dunque, quello che mi aspetto e che spero, siccome abbiamo perso l'unico giocatore che forse non dovevamo perdere, è Bremer, credo deve, secondo me, ancora di più proteggere la difesa. Quindi quello che io spero è di vedere un centrocampo, non più un centrocampo a due, ma al limite un centrocampo a tre. Cioè un centrocampo che fa filtro e che può proteggere questa difesa orfana di Bremer. Quindi quello che mi aspetto è questo. Poi non voglio vedere Modric, vorrei vedere un centrocampo più coperto. Ecco, questo è quello che vorrei io. Poi ti hai detto prima il 3-5-2, ci potrebbero essere tanti il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1. L'importante è che copra un po' di più il centrocampo, ecco, che faccia filtro a favore della difesa.
Beh, guarda, Riccardo,
visto che abbiamo perso il pilastro, anche se questo pilastro, come io dissi anche l'altra volta, a parte le prime due partite eccezionali col Parma e col Genoa, poi c'era stato una leggera flessione del giocatore, ma questo è normale dopo un incidente al crociato importante come ha avuto lui. Purtroppo ora però è arrivato anche questo menisco e quindi per due mesi non avremo il più forte giocatore che abbiamo in difesa.
Ah, non c'è dubbio, sembra quasi scontato il cambio in attacco, Riccardo. Ci sono due ipotesi: o 3-4-1-2 con il Diz dietro a due punte, e si parla dei due nuovi acquisti, cioè David e Openda. Tra l'altro, lo scopritore di Openda ha detto che questo calciatore, a differenza di quanto lo stesso calciatore non abbia dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione, che ha detto sono un centravanti numero 9, in realtà Openda ha bisogno invece di un centravanti e giocarci a fianco, perché lui corre, eccetera. Comunque, al di là di questo, l'altra ipotesi, che secondo me a te piacerebbe di più, è il 3-5-2 con Vlahovic, che sembra favorito, tra l'altro in grande spolvero in nazionale, cross di Kostic e gol di Vlahovic in nazionale con la Serbia, con Vlahovic favorito e seconda punta il Diz, che secondo me a quel punto diventerebbe un 3-5-1-1. Riccardo, per quale opzione tu voteresti?
Allora, tu sai bene che il Diz mi piacerebbe dietro le due punte, perché secondo me è un tuttocampista, Però ho visto che anche nella Turchia ha giocato a sinistra. Quindi tutti gli allenatori, che sicuramente ci capiscono molto più di me, perché io faccio altre cose nella vita, lo piazzano a sinistra. Quindi molto probabilmente, forse non vorrei sia anche il giocatore che predilige di giocare lì a questo punto. Io però ti dico che lo vedrei bene o come seconda punta alla Del Piero, quindi faccio l'esempio fra virgolette Del Piero Trezeguet, ma fra virgolette
con le dovute distanze.
Quei due sono due mostri sari, Del Piero Trezeguet. Certo. Ecco, diciamo, ci metto le virgolette, e quindi mi potrebbe piacere, però con il 5 a centrocampo, con il 5 dietro, secondo me potresti andare a sacrificare con Sessão, perché non so se lo schiererebbe sull'esterno destro.
Non
e
credo.
Allora quella è un'altra grave perdita, perché non ti puoi permettere di lasciare in panchina con Sessão. Quindi è un'arma
a doppio taglio, dai, l'eventuale cambio. Cioè, certo. Staremo a vedere, Riccardo. L'unica cosa, questa la speriamo tutti, bisogna tornare a vincere, non è facile, il Como gioca a calcio, però la Juventus non può fare un altro pareggio, Riccardo, altrimenti già è un po' condizionata, poi finisci in un tunnel della pareggite che già hai, secondo me, imboccato, che non ti, perché poi vai a Madrid con il Real Madrid, è vero, e la Champions League è un'altra cosa, però comunque dal punto di vista, se perdi anche contro il Real Madrid, e purtroppo l'ipotesi è molto concreta, comincio a preoccuparmi. Domanda secca finale, perché stiamo per andare in pausa. Ci sono state tante voci sul fatto che la panchina di Tudor, diciamo così, non sia poi così stabile come qualche settimana fa. Ti risulta qualcosa? Credi che debba avere una deadline oltre la quale non andare, dei risultati? Un minuto
sì,
di
tempo. Anche a me mi sono arrivati dei messaggi, se perdiamo a Como Tudor salta. Io dico che non credo che in vista di una partita a Madrid possa saltare se perdiamo a Como. Intanto non credo si possa perdere a Como, perché certo, se fa un altro pareggio, un altro risultato negativo, su questo è poco ma sicuro, ma sulla sconfitta proprio non ci credo proprio. Se perdessimo a Como sarebbe crisi nera, questo lo dico. Perché non, una Juventus che deve lottare o perlomeno provare a vincere lo scudetto a Como non può. Quindi io per ora ancora ti dico che Tudor non rischia, a mio avviso. Certo è come ti disse l'altra volta e lo ridico adesso, deve iniziare a far funzionare la macchina, sperando che si accenda questa scintilla che potrebbe far svoltare la stagione. Ecco.
Speriamo, Riccardo, grazie mille, e speriamo che la prossima settimana raccontiamo due vittorie, non lo so, almeno una.
quindi scusa, tutte le volte diciamo
no, lo so, la questa volta anche è difficile
di
perché
commentare una vittoria,
lo so,
e si dobbiamo sempre pareggi,
dobbiamo crederci. Grazie Riccardo, grazie, buona
ciao,
serata.
Ricci, buonasera a tutti.